uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È venerdì anche a The Soup of the Day. Buongiorno Angela, buongiorno Angelo. Siamo arrivati quasi a fine settimana.
Stanchi ma felici.
Molto felici, molto felici.
Ma più stanchi sì. Di noi? Più stanchi di noi ci sono solo gli attori impegnati sul set di Gucci, uno dei film di cui ci piace parlare, non dico ogni giorno, ma più o meno.
Ma no, siamo diventati cantori del Gucci noi ormai.
Stiamo aspettando che ci invitino sul set.
Ma sì, Ridley Scott dovrebbe imporci, ma io tutti i giorni sento parlare di me, li vogliamo chiamare questi, insomma, come minimo, ma non so se accadrà. Anche per andare a scambiare qualche parola con il mio sempre amato Jared Leto, che voi non seguirete su Instagram, vabbè, voi non lo seguite forse su Instagram, ma ha pubblicato un post, in cui un video in cui lui parla italiano e dice: sono qua a Roma, vi saluto nella vostra lingua, ah yeah, insomma, una roba un po' così.
Guarda che io lo seguo da tantissimo tempo, caro Jared, perché è un po' mito per noi cinquantenni, ecco.
Anche oltre,
che
va
non
bene.
Che non sempre che ce li ha, ecco.
Infatti, lui ha 49 anni, sembra un ragazzino, ma ha 49 anni. Vabbè, per tornare invece al film, si è aggiunta un'altra attrice al cast. Si tratta di Maddalena Guenea, chiamata a interpretare la Procace. Procacissima nostra Sofia Loren,
e la doppia Angela
bene, e la doppio io ovviamente, beh è chiaro, insomma, perché sennò Maddalena non sarebbe in grado, quindi chiameranno sicuramente me, e vabbè, chissà che cosa le faranno fare, dire, magari forse solo indossare, che però sarebbe già molto. Lei non è un'attrice, una Gucci, insomma, non è una artista che io ho visto vestita di Gucci, non sembra nemmeno essere il prototipo di bellezza di Gucci, però è vero che insomma gli anni sono quelli indietro, e quindi indosserà benissimo, del resto, se non lo fa lei.
Anche lei verrà imboccata da Lady Gaga tra un ciak e un altro.
Col panzerotto.
Col panzerotto, sì.
Però Puglia forever, perché è andata a Milano e, senza fare pubblicità, insomma, evidentemente ha chiesto di andare ad assaggiare i più buoni panzerotti fuori dalla Puglia, che sono in una insomma rosticceria vicino al Duomo, e l'ho assaggiato anche io, per questo che lo so. Vabbè, buon gusto.
Gaga buon gustaia, quindi.
Gaga buon gustaia, sì. E invece sì. C'è anche Gaga timida, perché io ho un gossip che adesso vi racconto solo a voi due.
Pare vero.
No, ho un gossip, nel senso che la settimana scorsa hanno fatto tutta una serie di photoshooting sul set e per la promozione del film. Parte delle foto le abbiamo anche viste tutti, perché sono quelle che sono state pubblicate in giro, foto spostate, non foto finte rubate, foto reali da set. E visto che una delle società che produceva questa cosa era di Amici, mi hanno raccontato che c'è stato un momento di impasse con Lady Gaga, perché ha avuto un'incertezza un po' agitata sulla scelta di un vestito e sulla scelta di un look. Sono stati tutti fermi tipo un paio d'ore aspettando che lei decidesse, poi non era più sicura, ha avuto un po' la botta di insicurezza, un po' come quando era stata a Venezia, no? Che era molto tesa, anche quando era venuta da noi, Chiara, ti ricordi, era
sì.
Agitata.
Incredibile, perché... io stavo morendo io, ma lei era più agitata di me.
Invece era più agitata di te, perché secondo me lei non gestisce bene questo, il mondo cinema, anche se ormai non è più una rookie, ma è una che lo conosce, però per lei è sempre un mondo un po' nuovo. E poi alla fine però si è decisa, dopo queste due ore di attesa col produttore che voleva buttarsi giù dal balcone pensando a tutti i soldi di extra timing che doveva pagare, ha detto, poi è arrivata, si è stata molto più tempo di quello che avrebbe dovuto stare, ha fatto molte più foto, si è fatta le foto con tutti, è stata super super carina, quindi ha detto che hanno compensato il momento di ansia con un momento di grande disponibilità. Ecco, basta.
Beh, mi sembra già abbastanza quello che ci hai raccontato, perché veramente lo sappiamo solo noi, è uno scoop.
È uno scoop, quindi tra Panzerotti, timidezza, musica. Fred. E se prima, a parte i gossip, voglio dire, e i Panzerotti, comunque abbiamo parlato di un film di cui già aspettiamo l'uscita, siamo qui per darvi una serie di notizie circa le prossime uscite cinematografiche e, ahimè, e non. Perché sono state prese delle decisioni su uscite ibride che non ci faranno proprio piacerissimo, almeno personalmente mi mettono un po' d'ansia, ma intanto io ve le dico e poi le commentiamo insieme. Allora, le prime notizie riguardano le decisioni prese dalla casa di Topolino, da Disney, perché innanzitutto il tanto atteso, specialmente da noi italiani, Luca della Pixar, quello ambientato appunto sulle Cinque Terre a Genova, uscirà direttamente su Disney Plus, quindi lo vedremo a giugno e solo appunto sulla piattaforma, senza costi aggiuntivi. Ciò significa che non ci sarà quel accesso, come dire, Premiere Access, che è una formula per cui paghi una somma aggiuntiva per una premiere, ma uscirà come sono usciti Soul e Onward, per fare due esempi su Disney Plus. Poi mi dite che ne pensate. Invece, uscita ibrida, toccano a sia a questo, parliamo degli Stati Uniti, però di solito, voglio dire, a noi ci tocca solo due secondi dopo, se non in contemporanea. Uscita ibrida a maggio, il 28 per Crudelia, la cruella di live action con Emma Stone nei panni appunto di Crudelia De Mon, che sarà nelle sale americane già aperte dal 28 maggio, oppure in contemporanea su Disney Plus, questa volta con quella formula di cui vi parlavo prima, cioè con l'anteprima, con la formula Premiere Access. È stato fatto ultimamente con Raya e L'Ultimo Drago, di solito parliamo anche di cifre abbastanza ampie, tipo 15 euro, cose del genere. Stesso destino, quindi l'uscita ibrida, tocca anche a Black Widow, il blockbuster della Marvel, quello con Scarlett Johansson nei panni della supereroina che conosciamo bene perché essere una degli Avengers che tanto abbiamo amato e salutato in Endgame, che uscirà appunto in questa contemporanea tra sale aperte e piattaforme il 9 luglio. Ecco, queste diciamo le notizie sui film, sui titoli più caldi per noi, che da cui possiamo solo trarre conclusioni, non so quali.
Io posso dire che ho una ansia. Temo molto ansia, sì. Temo molto che noi che questi tre film che tu hai appena citato, cioè due, insomma, che escono ibridi negli Stati Uniti, noi li vedremo solamente online. Sì. Cioè online, solamente sulle piattaforme, come è già successo per Wonder Woman, perché non credo che noi avremo una gestione, una possibilità di utilizzo dei cinema così veloce, delle sale, dico, cinematografiche così veloce. Non credo che, visto l'importanza, anche visto il carico di denaro che è stato speso anche solo di marketing e promozione su questi titoli, le case madri decidono di tenerseli lì per farli uscire in Europa a spizzichi e bocconi, in un paese sì, un paese no, in base alle sale aperte, rischiando poi un pirataggio selvaggio. Quindi io temo che li vedremo tutti sulle piattaforme. Poi magari spero tantissimo di sbagliarmi.
Hai nominato tantissimo. Poi un titolo Warner Bros., che è un'altra casa di distribuzione che ha da qualche tempo appunto già optato per l'ibrido, e cioè come nel caso di Wonder Woman ha fatto Tom e Jerry, così, e sarà così anche per Godzilla contro Kong. Quindi niente, come dire. Angela, che ne pensi?
Io penso un po' come voi, però credo anche che forse alcuni film meno caldi, non meno caldi, ma insomma alcuni film che ancora sono non finiti, o comunque sui quali ancora non è stato puntato, probabilmente ce la faranno a uscire in sala, nel senso che molti di questi titoli li stavamo aspettando e in qualche modo sono già vecchi. Forse è solo un'impressione, no? Però è forte il fatto che stiamo parlando di film che avremmo già dovuto vedere nella maggior parte dei casi, e questo forse può condizionare nella scelta tra sala o sala ibrida o solamente piattaforma, chissà. Forse con una pandemia tenuta un pochino più a bada potrà restringersi la finestra, ma io credo che ritorneremo a delle uscite in sala che spero insomma servano a dare respiro a tutta l'industria.
Ah no, io sono assolutamente d'accordo con te, e la mia considerazione era solo fatta sulla rigidità delle date di uscita di questi titoli specifici, no? Se c'è un titolo che esce a giugno in sala, sì, io la vedo difficile che in Italia riesca a uscire a giugno in sala, e quindi lì dipende da loro che cosa vogliono fare, se aspettano o se rischiano e aspettano, che ne so, a settembre, dove probabilmente tutto riprenderà leggermente in modo più normale, oppure se li sacrificano. È vero che il concetto che dicevi tu, cioè l'idea della anzianità tra virgolette delle pellicole ha senso, che loro magari decidono che ormai queste sono, non dico bruciate tra virgolette, ma comunque andate, quindi le mandano direttamente sulle piattaforme. È anche vero dall'altro lato che sono tutti film con dei budget stratosferici, e si sa che il budget stratosferico, se non fai uscita dei blockbuster in sala, è difficile, cioè è molto più larga la finestra di recupero, no? Quindi non lo so.
Io infatti ho grossi dubbi, solo, ma dovrei chiedere a Disney di darmi i numeri, gli incassi. Ho molti dubbi su questa formula del Premier Access, perché non ho sentito nessuno che ha pagato questa cifra per vedere questi film.
Da noi è vero, ma negli Stati Uniti ad esempio Mulan, che è uscito che costava $20, cioè uno sproposito, perché c'è quasi il doppio di quello che sarebbe costato andarlo a vedere al cinema, ha incassato più di quello che avrebbe incassato al cinema in metà tempo. Quindi se si mettono a fare solamente un discorso economico, quella potrebbe essere la via. È anche vero che quello era uno dei primi grandi film che usciva post pandemia, quindi c'era forse più voglia, più
poi dipende dal titolo, perché un Black Widow
dal titolo, ecco. Sì, però secondo me, come dici tu, quei prezzi paragonati al mercato cinematografico europeo sono troppo alti.
Sì.
Cioè in America ci sono certi cinema dove spendi anche $15-16 per andare, quindi forse spenderne 20 dici vabbè, però da noi spendere €15 o €16 per vedere un film che di solito te ne costa 7 e 8 e lo vedi al cinema, secondo me, considerando anche l'offerta gigantesca gratuita che ci sono, cioè che tutte le piattaforme danno, quindi uno dice sai cosa, io aspetto, se non sei proprio un fan
spettacolo aspetto. Qua, esatto, cioè a meno che non stai morendo dalla voglia di vederti Black Widow, appunto, aspetti, tanto ormai ci siamo assuefatti ad aspettare, no? Non so voi.
Sì, io ormai lo faccio, anche io.
Sì, esatto.
Eppure sono una che insomma al cinema ci andava parecchio, no? Però adesso dico, vabbè, ma tanto fra 3 mesi me lo fanno vedere.
Sì, esatto.
Ragiono un po' così.
Esatto,
che
no,
giusto
sì.
Da dire, ma è così.
Sì, 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 però è ovvio che Angela, che se invece se il film uscissero al cinema, sì, io e te ci metteremmo le scarpine e corsa.
Nel modo più assoluto, andrei, ovvio.
Esatto, invece se ti se devi mettere dei soldi per vedere una cosa sempre comunque in TV, aspetti.
Esatto, sì, sì, non c'è più quella, come dire, l'eccitazione da sala, da anteprima, non c'è veramente.
Sì, ma sì, poi forse a noi manca veramente la proiezione, la sala buia, no? Quindi sì, tutto quello sì. Che vediamo in televisione ci sembra un po' ridotto di grado.
Sì.
E
sì,
quindi si può aspettare.
Molto è sempre vero. Un palliativo, non è mai la roba, non è mai la cosa vera, è sempre una cosa che serve giusto come sostitutivo temporaneo.
E quindi... è un placebo che ci
placebo, esatto.
Come ho detto stamattina alla mia vicina di casa, speriamo in un nuovo boom economico e anche di sale. Cioè che a un certo punto tutto questo dolore ci sarà utile e staremo a commentare le miliardi di film usciti in sala e questa rinascita di tutto. Cioè io veramente ogni tanto posso solo pensare di pensare così, ecco, gioco di parole, ma per dire che altrimenti veramente non se ne può più perché stiamo entrando in stand-by e questo non va bene. Riesaltiamoci un po' con la musica e torniamo perché c'è un film in uscita di cui voglio parlare. Fred. Ho abbandonato momentaneamente gli angeli perché guadagno per questo breve incontro virtuale Giulia Bianconi, la mia partner in crime di Mom Plus Mom, per una versione forse un po' più adolescente.
Sempre angelica però, perché voglio dire angeli, angelica, anch'io no, vabbè.
Tu ti senti angelica? Per questo che pensi, pensi che ti ho chiamato? Quindi.
Dovrei esserlo da mamma, ma sono tutto fuorché angelica.
Io come si può sentire dal sottofondo, sono sempre meno angelica e sempre più mamma in difficoltà. E ti ho chiamato Giulia perché in realtà entrambe abbiamo visto un film Netflix che si chiama Sulla stessa onda, che è disponibile da ieri 25 marzo sulla piattaforma, e insieme abbiamo incontrato il regista, la sua opera prima, Massimiliano Camaiti, e i giovani protagonisti Elvira Cammarone e Cristian Roberto, insieme a Donatella Finocchiaro, che nel film interpreta la mamma della protagonista. Una storia che potremmo dire il primo film italiano drammatico del genere siclit, cioè quello del binomio amore morte e adolescenza, trinomio, come lo descriveresti?
Direi di sì, questo teen drama sulla malattia, come se ne fanno tanti in America, sì. Uno su tutti Colpa delle stelle. In Italia non è un genere che si pratica praticamente mai. C'è stato un tentativo anche ben riuscito lo scorso anno con Sul più bello, che però aveva era di registro diverso, sì. Perché comunque giocava molto sull'ironia e sulla leggerezza, anche con la risata. Invece questo film ha una sua leggerezza, una sua delicatezza, però affronta il tema della malattia in maniera comunque più seria, diciamo. A me devo dire che è piaciuto molto. È anche un film che ha un sapore internazionale, forse per la scelta di musica, pur essendo ambientato in Sicilia, a Palermo, e questi due giovani ragazzi italianissimi, però la scelta forse musicale e il tipo di racconto ricorda molto appunto gli standard americani, forse l'influenza anche di Netflix.
Sì, io devo dire che non l'ho amato come te, ma ho apprezzato un'operazione che Netflix fino adesso aveva fatto tanto negli Stati Uniti, nel cinema anglosassone, ma che adesso sta portando anche in Italia, un vero e proprio investimento su volti nuovi. Quindi non le solite facce, ma due completamente sconosciute, almeno per quanto mi riguarda, che sono appunto Elvira Cammarone e Cristian Roberto, e un ambiente un'ambientazione anche inedita, come hanno detto gli stessi protagonisti, una Sicilia che vediamo poco, perché anche quando la si vede sempre sotto il profilo drammatico e spesso mafioso, ahimè, perché non riusciamo a liberarci da questi stereotipi. Quindi questa operazione che fa Netflix sul genere teen e in generale sui nuovi volti e i nuovi attori è una cosa che io apprezzo sempre, perché ci vuole varietà per evolverci e per essere competitivi poi sul mercato internazionale, secondo me.
È vero, e poi loro, devo dire che pur essendo appunto giovanissimi, non esordienti, ma insomma quasi, sanno essere molto genuini. Nel film sono molto spontanei. Io ho trovato un certo feeling, loro lo hanno raccontato, che sono riusciti a creare una certa sintonia già dai casting, però si vede nel film. Sembrano quasi realmente fidanzati, cioè se uno non pensasse appunto che si tratta di un film. Io ho visto un forte legame tra i due ed è quello che mi è piaciuto poi della storia, che mi ha toccato molto anche.
E quindi io direi, per chi non avesse ancora visto il film, che ripeto è disponibile da ieri su Netflix, il film è sulla stessa onda, io e Giulia vi facciamo ascoltare un estratto della nostra chiacchierata con il regista Massimiliano Camaiti, con i protagonisti Elvira Cammarone e Cristian Roberto, e infine con Donatella Finocchiaro, che come dicevo all'inizio interpreta la mamma della protagonista, a cui tu hai fatto una domanda che sentirete proprio sull'essere madre fuori e sullo schermo, quindi nella vita e sullo schermo, quindi anche molto a tema mom plus mom, non volendo, e per questo, quindi in questo binomio tra Fred coming of age, come dico sempre io, e mom plus mom, ascoltatevi appunto le interviste di Sulla stessa onda di Massimiliano Camaiti su Netflix da ieri 25 marzo.
Volevo chiedere intanto banalmente al regista e sceneggiatore se questo film è tratto da una storia vera. E poi volevo fare anche un'altra domanda rivolta a tutti. Questo è un film che invita a vivere ogni attimo nonostante le difficoltà, e un po' riflette il momento che stiamo vivendo tutti noi, un momento comunque complicato in cui dobbiamo vivere giorno per giorno. Quindi volevo sapere da ognuno di voi, il regista, la Finocchiaro e i due interpreti, che tipo di riflessione avete fatto su questo. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'idea, l'interesse su questo, diciamo, genere di film viene sì da un evento personale, e poi ci sono state delle pagine che ho scritto, che ho portato alla produttrice Olivia Musini, che ha pensato di portarla a Netflix. Poi diciamo che l'idea si trasforma e migliora e siamo arrivati a questo risultato. La seconda domanda per me è interessantissima, e perché è esattamente quello che volevamo passare su questo film, cioè che fosse un film più sull'amore. Che mi ricordo che Cristian, la prima volta che ha visto il film tutto commosso, mi ha detto: ma questo film mi fa venire voglia di vivere, e quello per me è stato il complimento più grande. È legato al tempo, ma è del tutto casuale, perché noi abbiamo girato prima del Covid, quindi eravamo all'oscuro di tutto. Elvira?
Io penso di essere completamente d'accordo con quello che hai detto. Credo che questa frase oggi, cioè quella di vivere ogni attimo, questa attenzione oggi si senta tantissimo, e in qualche modo era l'obiettivo un po' del film, anche se non sapevamo di tutta questa situazione. Credo che comunque oggi questa cosa sia fondamentale. Io in prima persona riconosco che vivere ogni attimo è veramente importantissimo, e credo che sia veramente bello il fatto che si trovi questa cosa e traspare questa cosa anche dal film. Quindi la penso esattamente come Massimiliano.
Fischia.
Io per ultimo non posso che riconfermare quello che ha detto Elvira, e spero semplicemente che possa far riflettere tutti, soprattutto i giovani, e che possa far riflettere appunto su questo. Cioè, senza farla apposta, esce in questo periodo che stiamo vivendo, quindi è perfetto per far riflettere i giovani, e nonostante il periodo si può andare avanti col sorriso e mettendocela tutta, e quindi spero arrivi questo messaggio.
Io penso che sì, oltre ad essere una bellissima storia d'amore, perché questo film parla d'amore principalmente, è anche un film sulla difficoltà, su come affrontare una difficoltà, una difficoltà che purtroppo in questo caso è la malattia, però è appunto una metafora. Possono essere tante le difficoltà nella vita, come adesso, come il periodo che stiamo vivendo, stiamo vivendo un paradosso dell'esistenza, chiusi in casa, stiamo vivendo un periodo che non ci appartiene, nessuno, neanche mio padre che ha 80 anni avrebbe mai pensato di trovarsi in queste condizioni, e invece è successo. E quindi sì, fa pensare questo film, così come questo periodo ci fa pensare a come affrontarle queste difficoltà.
Comunque, se posso aggiungere una cosa, ritornando sempre alla domanda, c'era questa domanda che poi ho messo più o meno anche nelle note di regia, no? Se ci fosse qualcosa più forte dell'amore, c'era un po' questa la domanda tematica che mi interessava analizzare. Quindi è una domanda che ci sta anche in questo periodo storico, e la risposta secondo me è no, quindi speranza.
Meno male che c'è l'amore, va?
Innamoriamoci.
Ciao a tutti, innanzitutto. Allora, io volevo sottolineare il fatto che finalmente c'è un film del genere anche in Italia, nel senso che questo è non solo un filone, ma la storia d'amore teen movie in Italia purtroppo inspiegabilmente è percorsa poco, e finalmente anche grazie a Netflix si sta investendo su questo anche in Italia. Allora volevo capire quanto eravate orgogliose di far parte di questo, ecco, di, lo dico agli attori giovani che grazie a questo ci regaleranno un ricambio, come dire, anche generazionale dal punto di vista attoriale, ma a Donatella e ovviamente anche al regista.
Ma non lo so, posso iniziare a rispondere io, perché in realtà questa domanda mi tocca molto, perché credo di essere molto legata a questo progetto, a parte per tutto quello che mi ha regalato, per tutte le emozioni che mi ha regalato, proprio per il fatto che è stato girato nella città in cui sono nata, e sono contentissima di questo, perché comunque molte volte, soprattutto in Sicilia, anzi la maggior parte delle volte, vengono prodotti semplicemente film che parlano di mafia, e questa cosa è molto brutta per tutta la Sicilia, perché molto spesso veniamo etichettati, e diciamo solo per questo. Quindi a me personalmente fa onore il fatto di portare la mia città un po', di rappresentarla in certo modo, non parlando di mafia per una volta, ma parlando anche di altro, parlando di ragazzi giovani che esistono in Sicilia come esistono in tutto il resto del mondo, ma molto spesso non vengono semplicemente notati perché si parla solo di quello. Quindi io sono contentissima di aver aderito a questo progetto, e contentissima per una volta di aver far vedere la Sicilia a tutto il resto del mondo, cioè di darle una visibilità così ampia, però sotto una chiave molto positiva da un lato. Quindi questa secondo me è la cosa più bella di tutte. Non so se Cristian vuole aggiungere qualcosa.
Io voglio aggiungere che sì, anch'io sono stato, ero, sono e sarò contentissimo di poter essere, aver fatto parte di questo progetto, e che sì, è un teen movie, ma secondo me è proprio un film che può prendere non soltanto noi ragazzi, ma è una storia d'amore, e dove anche gli adulti secondo me potranno immedesimarsi nei ruoli dei genitori e come ragazzi in noi, e è una storia d'amore che quindi secondo me prende un po' tutti, e sono contentissimo, come dice Elvira, poter fare un film nella... anch'io sono siciliano, anche se è di Messina, anche se sto a Roma da 8 anni, però comunque la mia città, la mia terra è quella, la Sicilia, e sono contentissimo. Appunto, spesso mi ricordo che eravamo a Palermo durante le riprese e molte persone ci fermavano e ci chiedevano: ah, ma stai girando un film, ma parla di mafia? E noi: no, fortunatamente no, è un film siciliano ma non parla di mafia. E loro: ah, veramente strano. Ho detto: invece sì. Quindi almeno per una volta, esatto, c'è il risalto qualcos'altro che non sia sempre mafia, e soprattutto sono contentissimo per questo. Prego, Massimo. Sì.
No, vabbè, io aggiungo solo una cosa, così do un assist a Donatella. A differenza di altri film del genere, in realtà forse c'è uno spazio maggiore per gli adulti, cioè le due famiglie sono un po' più approfondite. In altri film che ho visto del genere, diciamo, la famiglia dei due protagonisti ne erano quasi non se ne parlava, invece in questo c'è un po' più di spazio, e questo, appunto, come diceva Christian, secondo me allarga un po' il pubblico. Donatella, che ne pensi?
Ah no, io, per quanto riguarda il genere, appunto, il film d'amore, devo dire che sì, che mancava un po' in Italia, soprattutto un film che parla dei ragazzi, degli adolescenti. Io sono cresciuta con il tempo delle mele, no? Tempo delle mele 1, tempo delle mele 2, quindi per me, a me mancava effettivamente. È un genere che l'Italia soprattutto ha un po' sottovalutato, quindi è viva il ritorno di questo genere. E perché poi devo dire che il modo in cui l'ha raccontato Massimiliano è proprio da favola, cioè nonostante appunto poi la drammaticità del film, c'è tutto un contesto proprio bellissimo di... devo dire, è proprio le location, il modo in cui il film viene girato, questo sfondo che è il mare di Palermo, perché questi ragazzi fanno la vela, no? Quindi sono degli sportivi, c'è questo racconto, anche la fotografia molto curata, tutto questo devo dire aiuta molto ad entrare dentro la favola della storia d'amore. Questo devo dire è un merito da riconoscere a Massimiliano.
Grazie.
Eccomi, volevo chiedere a Donatella Finocchiaro come si era rapportata questa mamma che da una parte è protettiva, dall'altra cerca di far vivere un po' una vita normale a sua figlia, se in qualche modo si è fatta aiutare anche dal suo essere mamma nella realtà, che tipo anche di riflessione ha fatto su questo. Grazie.
Ma sicuramente grande difficoltà per trovare un equilibrio tra questa madre, appunto, protettiva, istintivamente protettiva come tutte le madri, e nello stesso tempo una madre che vuole anche aiutare a vivere questa difficoltà la figlia, quindi deve lottare con la sua difficoltà, con il suo dolore, e aiutare questa ragazzina. Quindi diciamo, io ho vissuto un po' questa esperienza con la malattia di mia madre negli anni passati, prima che morisse, e sono stata accanto a lei per tanti anni, e questo dover fare il jolly, ecco, mi è venuto abbastanza naturale. E l'istinto di sopravvivenza, l'istinto che non lo so, a me è venuto naturale, quello di aiutare gli altri, e per aiutare gli altri costruisci quasi una realtà parallela, una realtà dove tutto comunque va bene, dove tutto comunque si risolverà, dove tutto comunque succederà. Nello stesso tempo ci sono le difficoltà di una ragazzina che invece vuole vivere la sua vita normale, l'amore, la barca a vela, fare le sue cose. Quindi quello forse è stato veramente la cosa più difficile, credo, per il mio personaggio: aiutare, ma nello stesso tempo privare di una libertà questa ragazzina. Insomma, sicuramente questa esperienza mia, anche passata, di vita vissuta, questo fare i jolly fino alla fine è stato quello che ho fatto poi in realtà con mia madre, poi ovviamente quando questo non è servito più è crollato proprio un mondo, è quasi che tu hai vissuto veramente una realtà parallela che non era la tua, e quando poi invece la verità e la realtà com'era ti arriva addosso, quello poi è un po' difficile da affrontare. Red
Film Radio. I consigli del venerdì sera su cosa vedere in TV sono i più importanti e i più carichi di responsabilità. Angela, che cosa ci dici?
Sono proprio carichi nel senso letterale del termine, perché stasera alle 21:30 su TV8 possiamo vedere Trainspotting 2. Dopo 20 anni Danny Boyle è tornato dietro la macchina da presa, ha richiamato sul set gli attori del primo Trainspotting e ha costruito intorno a loro una nuova storia di eccessi. Per chi non si ricordasse del primo, 4 amici belli, tosti e dediti a qualsiasi droga, ne fanno di tutti i colori e poi insomma alla fine uno di loro tradisce gli altri e cerca di salvarsi la pelle. Si ritrovano per quello che aveva deciso di andarsene, di scappare e salvarsi, cioè Rent Boy, interpretato da Ewan McGregor, torna e rimette insieme il gruppo. Non vado oltre, il film secondo me era già una scommessa, perché mettere le mani su un oggetto di culto, per quanto sia stato lo stesso regista a farlo, insomma era impresa impossibile. Non è riuscito come il primo, benché qua e là ci si diverte e si rida, rimane un film di Danny Boyle, che è uno dei registi dotati di uno sguardo talmente particolare che dopo un'inquadratura sai già che è lui. E io ho trovato anche divertente capire come a distanza di anni possa cambiare un attore e che percorso abbia fatto. Questa è forse la cosa più interessante, perché ognuno dei quattro ha intrapreso una carriera diversa. Il più famoso sicuramente è Ewan McGregor, che insomma di cui non voglio dire niente, perché da Polanski a Woody Allen credo che abbia lavorato con tutti i maggiori registi, è dotatissimo, bravissimo, anche musicista. E Johnny Lee Miller, che nel frattempo è diventato un divo della televisione con la serie Elementary, in cui interpreta un contemporaneo Sherlock Holmes. Poi Ewan Bremner, che l'abbiamo visto recentemente in in Wonder Woman 1 e 2, e poi per ultimo per modo di dire Robert Carlyle, che è quel magnifico interprete che tutti conosciamo, insomma Carla Song, The Full Monty e chi più ne ha più ne metta, insomma 4 amici al bar che col tempo insomma ne hanno fatto strada, ecco.
4 amici al bar che sono aumentati. Vale. Intanto mi scuso perché i consigli di Angela sono stati disturbati da mamma, 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 ma questo mi beccate in zona rossa, però li abbiamo ascoltati. Angela, ricordami, perché ovviamente io avevo il sottofondo, ma magari anche i nostri ascoltatori, dove vediamo questo film?
21:30 TV8. Vabbè, ma del resto insomma era giusto che si svegliasse. Come potevi pensare di tenerla a dormire fino a mezzogiorno, dai?
No, non pensavo che non si svegliasse, ma speravo che rimanesse nella stanza dove era stata chiusa. Ma invece no, il guardiano, suo padre, non ha fatto bene il suo lavoro. E quindi eccolo qui.
Ma senti, ti stai descrivendo come un cerbero chiusa nella stanza. Guarda che
come era per Onzo,
la denuncia via etere come nulla, eh.
E va bene, ascoltiamoci un po' di musica e io cerco di chiudere intanto di nuovo la creatura nella stanza a lei relegata. Fred Film Radio. E con grandi difficoltà da parte mia, grazie a all'intrusione di mia figlia Mia siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di The Soup Pod Day, e dobbiamo ricordarvi che fra pochissimo, mezz'ora dopo che appunto ci siamo salutati, verranno annunciate le candidature dei David di Donatello. Quindi siamo in periodo di premi anche italiani, 66esimi premi David Donatello.
Sì, che noi poi commenteremo lunedì con dovizia di particolari e di impressioni e di critiche, perché noi siamo cattivissimi, no Angela? Quanto siamo cattivi domani?
Molto molto cattivi, moltissimissimo. Del resto sono gli Oscar italiani,
e quindi non vuoi non scatenarti? Ascolta, ma ci scateniamo su quelli che non sono nostri, figurati un po' sui nostri.
No, io quest'anno sarò un po' delusa, perché naturalmente come già l'altro anno, questa non presenza, almeno non so, però come sappiamo qual è la forma?
No, io no,
ida o
ma farà, non lo so, non
da
so,
quel che so da... non si sono pronunciati.
Ma allora abbiamo di che parlare lunedì, ecco, quindi mi taccio su tutto,
vediamo se per
aspettiamo lunedì.
Sì, esatto. Magari ce lo spiegano tra un po', oltre a dirci chi sono i candidati ci spiegheranno anche come faranno a darli. Vedremo, lunedì vi faremo sapere, come si dice, vi faremo sapere quando uno fa un colloquio.
E intanto quindi con questa nenia di sottofondo vi ricordo che se volete ascoltare anche questo fastidio di sottofondo ci trovate potete riascoltarci in podcast, e comunque ci ritrovate a commentare anche le candidature di David Donatello lunedì alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora con gli intervalli musicali che ci salvano dal background musicale di mia figlia anche su Mixcloud. A lunedì, Angelo ed Angela, grazie anche grazie a tutti gli ascoltatori anche per aver sopportato, diciamo, e gestito le conseguenze della zona rossa e la chiusura dei nidi.
Buon weekend.
Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Hallo, willkommen für Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.